Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Nuova puntata di Radio Zainet. Simona Neri vi dà il benvenuto e saluta Lorenzo del liceo Visconti che oggi mi tiene compagnia.
Ciao Simona.
Allora, oggi parliamo di fumetti. Qualche puntata fa abbiamo parlato dei manga, però noi abbiamo anche altri fumetti da leggere, fumetti della tradizione italiana, fumetti invece Disney, Topolino su tutti, insomma. E io ti chiedo, Lorenzo, subito, tu quali preferisci?
Allora, io non sono mai stato un grande cultore di fumetti, però comunque ho sempre apprezzato, diciamo, quelli più famosi come Topolino, oppure Lupo Alberto. Ho invece sempre detestato i manga, non mi sono mai piaciuti, li ho sempre trovati, non lo so, proprio esteticamente sgradevoli. Anzi, ancora peggio che i fumetti manga, detesto i cartoni manga, perché proprio non mi piace quell'animazione inesistente, cioè rimangono con la bocca aperta e si sente una voce che parla con un effetto assolutamente insopportabile.
Bene, ci parlerai ancora dopo dei tuoi gusti sui fumetti, dopo aver ascoltato Michael Bublé con l'omaggio ad un altro protagonista dei fumetti, Spider-Man. Spider-Man Them.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Heisenberg. Chill of night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame are he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up.
Michael Bublé a Radio Zainet, Spider-Man Them. Allora, Spider-Man, l'uomo ragno, siamo già un'altra caratterizzazione dei fumetti americani, grandi eroi che poi sono diventati anche protagonisti di film. Ora poi c'è anche questa tendenza a trasportare sempre nel cinema le figure più...
Sì, questo non credo che funzioni sempre. Per esempio, so che tanti non sono d'accordo con me, ma Sin City non l'ho trovato un esperimento riuscito, perché quella commistione tra cinematografia e animazione l'ho trovata un po', come dire, banale e poco avvincente. Ecco, vedo che qui già in redazione nessuno è d'accordo con me, però insomma,
cioè dalla
opinione.
Regia fanno dei gestacci, fanno però dei gestacci, è una libertà di espressione che va rispettata.
No, certo, certo.
No, i nostri ascoltatori non possono vedere, quindi
meno male,
vabbè,
non possono vedere.
Andiamoci ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Generazioni di ragazzi hanno riso, sognato e si sono emozionati grazie a dei disegni e a delle nuvolette che parlano. Il fumetto dopo tanti anni è entrato ormai nell'immaginario collettivo. Chi non ha mai sentito parlare dell'Uomo Ragno o di Superman, o per restare in casa nostra di Dylan Dog, Diabolik o Tex Willer. Alla consacrazione definitiva delle nuvole parlanti come forma d'arte hanno poi contribuito il cinema, che continua ad attingere al filone dei comics made in USA come con il recente Iron Man, e la televisione, che recentemente ha imposto all'attenzione del pubblico i fumetti giapponesi con sceneggiati di grande successo. Ma almeno per l'Italia la regina sembra ancora la Disney. I nostri disegnatori fanno scuola in tutto il mondo e il settimanale Topolino è da sempre in cima alle classifiche di vendita.
Allora, Lorenzo, hai già detto che tu da piccolino ti leggevi il tuo Topolino, Lupo Alberto, fumetti che sono in un caso italiano, nell'altro comunque pare che insomma i fumetti che la Walt Disney produce per l'Italia siano comunque disegnati da mani italiane. Grande rispetto quindi per il nostro,
sì,
la nostra fumetti.
Grande rispetto assolutamente, anche se... mi rimane il dubbio se poi esista veramente una caratterizzazione italiana di questi fumetti, o se, mi riferisco evidentemente adesso a Topolino, lo stereotipo estetico è imposto da un modello che viene da oltreoceano, insomma, e se quindi la creatività italiana poi non trovi veramente una possibilità di espressione in questo senso.
Ma qual è il tuo personaggio preferito?
Il mio personaggio preferito è Paperoga.
Beh, fuori dal coro.
Eh sì, perché è simpatico, imbranato, ma non è totalmente tonto come Pippo, perché è un po' più alternativo, insomma, mi è sempre divertito parecchio.
È mio, se qualcuno vuole saperlo, è Paperino.
Paperino.
Sono un po' banale, però vabbè. Ospite di Radio Zainet, Luca Boschi. Luca Boschi, possiamo definirlo uno storico, un critico, un esegeta, un autore, sceneggiatore di fumetto, chissà quanto altro ancora.
Beh sì, fate pure, è possibile, sì, ok.
Benvenuto a Radio Zainet, vai grazie, Lorenzo. Grazie.
Comincio con la mia prima domanda. Allora, volevo chiedere al nostro ospite, che ha collaborato anche proprio con la Disney, se, come ci chiedevamo prima appunto qui in trasmissione, in Topolino, che è diciamo il fumetto più venduto in edicola, nella versione italiana c'è una caratterizzazione italiana appunto del fumetto, o è una versione diciamo solamente tradotta, ma che corrisponde a dei canoni estetici imposti dall'America?
Ma dunque, prima di tutto, sicuramente nella vostra conversazione avrete detto che la maggioranza delle storie pubblicate sul settimanale già dagli anni 50 è stata italiana, fino
certo,
agli ultimissimi tempi, insomma, la stragrande maggioranza. Quindi anche in via indiretta, senza che gli autori, gli sceneggiatori lo volessero, hanno proprio guardato fuori dalla finestra e descritto anche graficamente, oltre che nei comportamenti, quello che accadeva nella società italiana. Per esempio, già negli anni 50 vedevamo chiaramente che, non so, in una storia particolare, Topolino e la stella dello sceriffo, chiaramente di impostazione western sin dal titolo, il panorama era fatto di laghi, di lecci, c'era una flora mediterranea, sempre verdi, niente a che fare con il Texas originale. Ma le strade di Paperopoli non sono quelle con le grandi arterie che portano, che ne so, nella zona di Los Angeles, dal Calisoto, dove vivono i paperi. Sono le strade di una metropoli mitteleuropea, tutto sommato, forse addirittura di una Roma, di una Milano, degli anni 50-60. Le abitudini alimentari dei personaggi nelle storie italiane sono assolutamente nostrane, no, non voglio dire che seguano la dieta mediterranea, però ad esempio in tavola per Natale hanno il panettone, molto spesso, cosa che non esiste ovviamente nelle storie americane, perché non è una tradizione di quelle parti. Poi, se volessimo continuare su questa falsa riga, andremmo molto lontano. Ad esempio, ci sono delle storie con la Befana, che nella tradizione di oltreoceano è assente. Addirittura c'era un periodo, si parla sempre degli anni 50, in cui Santa Claus, Babbo Natale, era molto popolare da loro, ma non lo era da noi. I regali normalmente li portava in quelle ricorrenze o Gesù Bambino per alcuni, Santa Lucia per altri. Beh, c'è una storia in cui c'è un evidentissimo Babbo Natale, anche se visto di spalle con la barba, viene tradotto con la Befana, proprio per tentare di attrarre anche l'americano nella nostra dimensione, e anche appunto le ricorrenze. Ci si rende conto che quando devono uscire delle storie a metà estate o per ricorrenze particolari, l'America non le supporta. Quindi il direttore di Topolino dell'epoca, Mario Gentilini, non fa altro che dire alle sceneggiatore: fatemi delle storie sul Ferragosto, che non è previsto, oppure Halloween, che soltanto negli ultimi anni, dopo il famoso film con la frase dolcetto scherzetto, no? In pratica Halloween da noi non c'era, e quindi tutte le storie ambientate da quelle parti venivano trasposte in un improbabile carnevale dove tutti si vestivano da elfetti, da fantasmini, da diavoletti, non so, e poi si va molto avanti fino agli anni recentissimi in cui alcuni personaggi dello spettacolo, della televisione, del giornalismo, insomma, i vari VIP che affollano le televisioni sono presenti sotto mentite spoglie nel mondo disneyano. La faccenda di Paper Totti è andata un po' su tutti i giornali recentemente, no? Un'idea di Valentina Di Poli, che è l'attuale direttrice di Topolino, ma se andiamo indietro nel tempo troviamo di tutto di più, dal quiz che si chiamava Teletris a suo tempo, presentato da Silvio Noto, forse quasi nessuno se lo ricorda, in una storia di Paperino diventava il telescrocco con la strega nocciola, c'era un meccanismo che in qualche modo recuperava quello del telequiz televisivo, ma lo cambiava moltissimo. Oppure, non so, Mike Bongiorno è presente, dato che è poi un personaggio longevo, in peritura, insomma, anche sullo schermo, è presente in storie a distanza di decenni nelle pagine di Topolino. Per esempio, negli anni 60 presentava un quiz che si chiamava La Fiera dei Sogni, in una storia ambientata nel Medioevo, il mago Basilisco, contro cui Paperino, armato di brando e di elmo, va a scagliarsi e sta guardando, è ipnotizzato dalla televisione del Medioevo perché sta guardando la Fiera dei Maghi, dove c'è il mago Bongiorno che presenta.
Appunto, lei non si è occupato però solamente di fumetti Disney, ma diciamo nel suo curriculum sono presenti collaborazioni con anche molte altre edizioni. Le volevo chiedere appunto quali sono le caratterizzazioni estetiche tipiche del fumetto, cioè perché per esempio ancora oggi alcuni fumetti sono in bianco e nero?
Ah beh, certo. Beh, è un fatto, ahimè, tecnico purtroppo. Molti fumetti che sono adesso in bianco e nero, e lo sono per scelta, in origine erano così perché, ahimè, bisogna risalire indietro nel tempo, all'immediato dopoguerra, quando i soldi erano veramente pochi. Stampare in bianco e nero costava molto meno che a colori. Adesso le cose, adesso e dagli anni 80 in poi, le cose sarebbero cambiate molto, da una sensibile differenza fino sostanzialmente a una quasi a una parità di costi. Poi sto approssimando, ci sono casi e casi. Però l'origine del fumetto in bianco e nero non era una scelta, diciamo che era una circostanza e una necessità. Quindi il loro problema era quello di far quadrare i conti, spendere il meno possibile. Siccome i fumetti funzionavano molto, c'era molta ambizione di leggere storie, molta fame di storie. La televisione non c'era o comunque non soddisfaceva, se già era nata, questo bisogno. Il cinema spesso non arrivava nei piccoli centri. Ecco allora che c'era veramente l'edicola ridondante di proposte, e per spendere meno era in bianco e nero. Adesso con l'andare del tempo è diventata quasi una scelta estetica, anzi sicuramente, e si è fatto di necessità virtù, per cui molti autori pensano con dei chiari scuri, con dei toni grigi, eccetera, prima di lavorare per l'albo. È chiaramente un'impostazione diversa, no? Pensare in colore o pensare in bianco e nero, anche se il colore sarà messo da altri, è veramente molto differente.
Noi la salutiamo, Luca Boschi, okay. Autore di fumetti, critico e saggista, grazie per essere intervenuto a Radio Zainet. Radio Zainet si ferma adesso per qualche minuto di pausa.
Zainet, la scuola che fa radio.
surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer and kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed voyager beats in time with yours. And
bentornati a Radio Zainet. Quella che scorre ora è la canzone di Elton John, Can You Feel the Love Tonight, colonna sonora del Re Leone, uno dei tanti film della Walt Disney, non tratto ovviamente da un fumetto, ma ormai Walt Disney è qualcosa che va ben oltre al fumetto, proprio di tutto di più, diciamo. Radio Zainet ospita ora un altro autore di fumetti, parliamo con Davide Catenacci, responsabile della redazione fumetto di Topolino. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie molte e buonasera a tutti.
Vai Lorenzo.
Ecco, la mia prima domanda riguarda proprio le storie che vengono proposte su Topolino. In particolare, visto che Topolino comunque si riferisce a un pubblico che ha un'età media molto bassa, come fa... prego?
Non soltanto, sono tantissimi gli adulti che leggono Topolino.
Sì, sì, no, infatti mi riferivo a un'età di media, insomma, che comunque è molto giovane in ogni caso. Come fa un adulto, appunto, che scrive le storie per questo fumetto a riuscire a captare l'attenzione, un'attenzione che poi diciamo è così trasversale, perché come dice lei ovviamente ci sono adulti che leggono Topolino, ma anche bambini appena alfabetizzati, insomma.
Certo. Ma il motivo secondo me sta nella qualità delle storie. Le storie sono belle, sono divertenti tutte, per cui piacciono sia ai ragazzi che agli adulti. In realtà Topolino è comunque una lettura rilassante, una lettura piacevole, e ci si avvicina proprio con questo spirito. E ci sono storie ben scritte, appunto, e divertenti, con personaggi molto belli, per cui insomma entrare in contatto è semplice, appunto, con la... Io ho molta fede nelle storie, non so come altro dire, io credo proprio nelle possibilità che hanno le storie di raccontare, oltre a una storia divertente, di avere proprio un tema anche forte. Faccio un esempio, di recente abbiamo pubblicato una storia in cui il protagonista era Totti in versione papero. In realtà questa storia si vedeva, era divertente, si vedeva giocare Totti a calcio insieme a Paperino, a Paperoga, ad Archimede, a Ciccio, così, si scopriva come aveva fatto Totti a scoprire il suo famoso colpo, il rigore a cucchiaio, perché era la traiettoria del gelato di Ciccio da un bicchiere a per terra. Però in realtà questa storia è una storia sul fatto che con lo sport per i ragazzi deve essere divertimento, non il pensiero di il denaro, che era impersonato invece questa parte da personaggi che sono Zio Paperone e Rockerbach, che pensavano invece soltanto alla questione affaristica del calcio. In realtà è una bella storia con un bel tema ed era divertente, e questo lo capiscono sia bambini piccoli sia agli adulti.
Ecco, la mia seconda domanda riguarda, diciamo, l'impostazione culturale delle storie, cioè il messaggio anche, diciamo, filosofico, culturale, che viene trasmesso attraverso anche una banale storia di fumetti, si è evoluto negli ultimi anni, oppure diciamo che il fumetto è un linguaggio così semplice che, diciamo, parlare di evoluzione in questo senso è un po' forzato?
Allora, il fumetto non è di per sé un linguaggio semplice come nessun altro linguaggio, bisogna saperlo usare. Poi, appunto, è un linguaggio che ha molte regole che bisogna conoscere per raccontare bene, per cui sì, in realtà il fumetto già da tempo, dal suo inizio, da più di un secolo fa, aveva già delle storie decisamente complesse, decisamente storie che si occupavano già da allora e con grande tempestività, per esempio, della psicanalisi. Non parlo di Topolino, ovviamente, che ancora un secolo fa non esisteva, però è un fumetto che è un linguaggio che si evolve naturalmente nel tempo. C'è un lettore di fumetti del 1920 aveva un fumetto di un certo genere, un fumetto attuale può contare proprio su, più dal 1920 ad oggi, su una evoluzione sia dei temi, sia degli autori, sia del segno grafico, per cui sì, certo, il fumetto è senz'altro in evoluzione. Adesso lo vedete anche dal fatto, per esempio, appunto, che ha un immaginario ricchissimo. Basti pensare a quanto Hollywood adesso stia sfruttando il mondo dei fumetti, soprattutto quello dei supereroi, ed è un mondo che è proprio ricco, ha un immaginario grandissimo. Adesso penso anche a Persepolis, il film tratto dal fumetto di Marjane Satrapi, che ha avuto un grandissimo successo, a Maus, che è un fumetto che ha vinto il premio Pulitzer, che tratta di un tema grandissimo come quello dell'Olocausto, per cui con i fumetti si può raccontare di tutto, esattamente come si può farlo con la letteratura, con il cinema, con la musica e altri linguaggi, qualunque linguaggio tu conosci.
Grazie a Davide Catenacci, responsabile della redazione Fumetto di Topolino, per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, ciao a tutti, grazie ancora.
Allora, adesso è arrivato il momento di ascoltare il nostro flashback, che oggi ci propone un pezzo di Janis Joplin, Lorenzo.
Ah, mi piace tantissimo.
Bene, sono contenta.
Persi nel nostro mondo, legato alla musica. Anche la strada del rock and roll è lastricata di insidie. Non sempre il libero linguaggio delle rockstar è ammesso. Ne sa qualcosa la nostra Janis Joplin, che è stata recentemente accusata di aver utilizzato un linguaggio volgare e indecente durante una sua esibizione a Tampa, in Florida. Diciamoci la verità, è ovvio che non si può fare del sano e puro rock parlando di fiori e arcobaleni, ma ogni tanto darsi una controllata non farebbe male. Ma Janis ci piace così, selvaggia e arrabbiata. Allora Janis, facci sognare con Cry Baby.
Well, I know that she left you swear that you just don't know why. But you know, and I always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Oh, honey, welcome back. Don't you know? Nobody ever gonna love you the way I try to do. Who take all your pain and your heart and tear. And if you need me, you know that I'll always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. When you're walking around the world, babe, you said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on.
Bentornati in studio con Flashback, il modo migliore per conoscere la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Janis Joplin con Cry Baby, uno dei suoi brani più importanti. La cantante texana è entrata di diritto nell'immaginario collettivo grazie alla sua ugola da brivido. L'intensità nell'interpretare i suoi brani ancora oggi non ha eguali. La vita tormentata dell'artista a causa del suo complesso di inferiorità e la morte precoce causata da un'overdose di eroina l'hanno catapultata di diritto tra gli eroi maledetti della grande stagione del rock and roll.
Termina qui anche questa puntata di Radio Zainet. Simona Neri vi saluta e ringrazia anche Lorenzo del Liceo Visconti di Roma per essere stato con me.
Ciao!
Naturalmente il saluto va anche a tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet. A domani, ciao a tutti! To the bright side of the road.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.